l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
In buone mani parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e in questo programma parliamo una volta al mese di educazione finanziaria, perché fare i soldi costa fatica, ma perderli si fa purtroppo in fretta. E ne parliamo con un linguaggio chiaro e accessibile, accompagnati da un esperto di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Buongiorno, buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati.
Oggi vogliamo affrontare, diciamo, due temi molto importanti. Nella prima parte proporremo alcuni semplici consigli per cercare di mettere in sicurezza e di proteggere il budget familiare, mentre nella seconda parte ci concentreremo su due aspetti che pesano molto su questo budget familiare, che sono i mutui e i prestiti. Allora direi di partire subito con la prima domanda, che è d'obbligo. Che cosa dobbiamo intendere per budget familiare e quali sono le voci che lo compongono?
Per budget familiare possiamo intendere una corretta e pronta programmazione di quelle che sono le spese mensili che una mensili o annuali che una famiglia va a sostenere. È una corretta programmazione che permette di affrontare serenamente poi quello che ci capita durante la vita quotidiana. Le voci che lo compongono, se andiamo nelle macro aree, sono sicuramente le spese, quello che andiamo a sostenere, coperte da adeguate entrate e una adeguata capacità di risparmio per poi far fronte agli imprevisti. Quindi possiamo parlare delle spese quotidiane, che sono quelle per sicuramente il cibo, per i figli, per sostenere la famiglia, le spese scolastiche, le spese di trasporto e poi le spese che vedremo soprattutto nella seconda parte per sostenere adeguatamente i progetti finanziari che siamo andati ad assumere, come le spese degli eventuali mutui o prestiti.
Ecco, parlavamo di spese e se stiamo ai dati dell'Istat, grosso modo una famiglia italiana, siamo nella media, spende il 17-18% per il cibo, il 10% per l'energia e un 42% per i servizi. Quindi sono le tre voci più importanti. Ma immaginiamo che il budget familiare sia una torta composta grosso modo da tre fette, che sono appunto le spese, le entrate e i risparmi. È possibile di questa torta, come dire, disegnare, costruire il mix ideale?
Sicuramente è possibile pensare un mix ideale e direi che il mix ideale prevede che le entrate e i risparmi siano i più alti possibili. Riusciamo a farlo, a portare un budget familiare verso questa direzione? Le variabili sono molte e sicuramente le spese sono per la maggior parte delle volte è una variabile che è anche difficile controllare. Pensiamo a quello che è successo nell'ultimo periodo dovuto all'inflazione, come le spese sono andate magari a sforare i budget che avevamo preventivato. Nel programmare questo mix ideale, il consiglio è quello di tenere sempre presente una buona fetta di risparmio, che consente poi in un futuro di far fronte più adeguatamente e vivere più serenamente il presente, avendo a disposizione un cuscinetto di sicurezza per far fronte agli imprevisti che possono capitare.
Certo, ecco, la risposta che mi hai dato adesso mi fa sorgere una domanda: ma uno decide o riesce di risparmiare? Perché è chiaro, uno che ha una dose di entrate molto cospicua facilmente risparmia, ma chi fa i conti, diciamo, con entrate non troppo abbondanti, ecco, può riuscire o decidere di risparmiare?
La verità, Marco, su me sta sempre nel mezzo. Uno decide di risparmiare e se riesce dipende da molti fattori e molte variabili. Sicuramente già il fatto di decidere di risparmiare obbliga una famiglia a mettersi a tavolino e programmare quello che è il budget, quindi decidere di farlo. Non tutte le famiglie hanno magari un budget, un bilancio anche solo a consuntivo delle spese che vanno a sostenere. Il mio consiglio è, nel predisporre un budget familiare, sempre quello di non tenere solamente conto delle spese quotidiane, ma di ragionare una logica più complessiva. Quindi sicuramente le spese mensili che si vanno a sostenere per il sostentamento, quindi le spese di vitto e alloggio, le spese per i figli, di educazione, le spese di istruzione, le spese di trasporto, ma poi non trascurare quelli che sono aspetti fondamentali che per la maggior parte delle volte vengono trascurati, che sono quelli di un'adeguata protezione assicurativa, quindi un adeguato risparmio anche per far fronte a eventuali necessità, un'adeguata previsione su quello che sarà il domani, quindi parliamo di previdenza complementare, Dopodiché, solo dopo aver affrontato il tema del budget familiare, l'adeguata protezione e un'adeguata previdenza, andare poi a parlare di investimenti.
Ecco, questi saranno sicuramente temi che nelle prossime puntate, Simone, affronteremo insieme. Ma restiamo ancora un attimo al budget familiare. Ti do un paio di numeri per capire la situazione. Secondo alcune ricerche, in Italia meno di un italiano su due predispone un budget familiare e due su tre non hanno un piano finanziario. Poi magari ci spieghi la differenza tra budget familiare e piano finanziario. Ma a chi e perché è utile tenere sotto controllo il budget familiare?
Il budget familiare è utile tenerlo sotto controllo un po' per tutti. Sicuramente è più utile tenerlo sotto controllo quando le entrate non sono elevate. Quindi una famiglia magari monoreddito con figli ha maggiore necessità di tenere sotto controllo il budget familiare. Perché? Per evitare di arrivare a trovarsi in difficoltà finanziaria, quindi di dover subentrare solo successivamente senza aver avuto un'adeguata programmazione a quello che può essere il deficit mensile. Come predisporre un adeguato budget finanziario? Sicuramente partendo da quelle che sono le necessità delle famiglie, della famiglia, le reali necessità, andando a affrontare, a dettare le giuste priorità. Successivamente, logico, una famiglia deve anche concedersi qualcosina, non si può pensare solamente a tirare la cinghia o a tirare fine mese. E nell'affrontare questo budget, nella programmazione di questo budget finanziario, il consiglio è sempre quello di mettere un occhio in avanti, pensare al futuro. In che modo? Io consiglio un esercizio molto pratico. Nell'indicare su un foglio di carta, attraverso una semplice tabella, i componenti della famiglia. Mettere subito a lato la prima colonna nell'indicare il presente, com'è la situazione attuale. Lo sforzo della famiglia, che deve, secondo me, obbligatoriamente fare, è quello di proiettare in avanti, a scaglioni di tempo, possono essere di 5 anni, 10 anni, 15 anni, le esigenze che la famiglia avrà, in modo tale da programmarle anticipatamente. Un piccolo esempio: io personalmente ho una figlia di 15 anni e so che tra 5-10 anni dovrò sostenere le spese di istruzione per l'università. Pensare già ora, mettermi davanti a questa, al futuro, a programmarlo, mi permette magari di improntare un adeguato risparmio per sostenere le spese che farò fra 5 anni, altrimenti rischierei di arrivare tra 5 anni e trovarmi scoperto da quel punto di vista.
Ecco, la programmazione è un passo, possiamo dire, fondamentale, decisivo per impostare un buon budget familiare. Immagino che valga anche per il piano finanziario.
Assolutamente, il piano finanziario entra a far parte del budget familiare, entra in una particolare voce, cioè in una specifica voce budget familiare, che è quello delle spese, quindi sostenimento delle rate del nostro piano finanziario che andiamo a costruire. Poi vedremo nel dettaglio quali sono i principali due diversi strumenti di finanziamento a cui possiamo utilizzare per improntare un budget finanziario, ma sicuramente entrando nella voce delle spese dobbiamo dedicare una buona fetta del nostro budget per poter far fronte alle rate mensili che andremo a sostenere.
Allora, tu hai parlato di tenere un elenco dettagliato di quelle che sono le spese per suddivise magari per componente della famiglia. Hai parlato anche di programmazione, quindi avere un occhio che guarda avanti. Secondo te ci sono altre regole d'oro, seppure semplici, che però vanno seguite per aiutare una famiglia a fare un budget che sia, come dire, fatto a regola d'arte, diciamo così?
La principale regola d'oro che consiglio è quella, nel momento in cui si va a stendere un budget, di avere, mettiamola così, la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzare molta prudenza. È inutile costruire un budget pensando sempre che le cose vadano bene. Mettiamo sotto stress il nostro budget familiare. Pensiamo che possa succedere un imprevisto. Banalmente, arriviamo da 10 anni dove i tassi di interesse sono stati praticamente a zero. Pertanto, l'importo del nostro piano finanziario influiva in misura minore sul nostro budget. Se in questi 10 anni avessimo utilizzato quella rata come parametro di riferimento e non avessimo pensato a tenere una sorta di cuscinetto nel nostro budget familiare, ora ci troveremmo in difficoltà.
Allora, la parte più difficile è forse la gestione delle spese, non tanto quelle ordinarie, perché appunto quelle bene o male sappiamo a quanto ammontano, ma sono appunto le spese straordinarie. Ecco, come vanno gestite insieme. Bisogna sempre creare, diciamo, una sorta di tesoretto che possa aiutarci a far fronte alle spese straordinarie, o ci sono altri, diciamo così, accorgimenti utili?
Oh, sicuramente ci sono altri accorgimenti utili. Intanto, per dare una differenza, spese ordinarie, l'abbiamo già accennato più volte, sono quelle che ordinariamente, quotidianamente o mensilmente andiamo a sostenere. Le spese straordinarie vengono a influire sulla vita familiare non periodicamente, ma sono eventi spot che si verificano saltuariamente. Possono derivare da programmi, progetti, obiettivi che abbiamo in mente, come potrebbe essere l'acquisto di una seconda casa, che la gente si può permettere in località montane oppure al mare per poi permettersi periodi di vacanza, oppure spese impreviste dovute magari ad accadimenti, come è venuto quest'estate, pensiamo agli accadimenti meteorologici come hanno influito. Che accorgimenti avere? Allora, la distinzione che faccio di solito sempre con i miei clienti, okay, è quella di andare a pensare a quelli che possono essere questi imprevisti e a cercare di quantificarli anche economicamente. Cosa posso tenermi in casa? Quindi fino a che punto posso correre il rischio che un evento vada a influire sul mio budget familiare? Laddove un adeguato risparmio mi consente di far fronte a questo rischio, possiamo assolutamente affrontarlo con i risparmi che abbiamo. La seconda domanda che faccio è: vuoi tenere questo rischio in casa oppure un rischio economico troppo elevato? Allora dobbiamo pensare innanzitutto a programmare prima queste spese, se sono non imprevisti ma appunto dei programmi, degli obiettivi che abbiamo. Qualora invece l'impatto economico di un imprevisto fosse troppo elevato, a pensare di trasferirlo ad altri, a terzi.
Allora ti faccio ancora una domanda e poi chiudiamo questa prima parte dedicata al budget familiare. Abbiamo parlato delle regole, degli accorgimenti. Quali sono gli errori più ricorrenti e quelli insidiosi, diciamo così, da evitare?
L'errore più ricorrente sta nel pensare che le cose vadano come è successo ultimamente. Lo dicevo prima, ad esempio, sulle rate dei mutui. Abbiamo avuto 10 anni dove i tassi di interesse sono stati prossimi allo zero. Pensare che questo avvenga per sempre è un grosso errore. L'altro errore ricorrente è quello di evitare di pensare agli imprevisti, perché l'imprevisto fa paura e di fronte alla paura uno di solito si blocca. Non voglio pensare all'imprevisto. Nel momento in cui avviene non sono pronto. Quindi meglio pensarci prima, avere un po' di paura prima, poi non fermarsi di fronte alla paura. La paura deve portarci a ragionare, a programmare.
Ecco, allora chiudiamo questa prima parte con uno stacco musicale e ascoltiamo Soldi di Renato Zero.
Alternativa.
Ecco, Renato Zero ci introduce alla seconda parte di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni e affrontiamo due temi che pesano molto sulle tasche e nella testa degli italiani, perché sono i mutui e i prestiti. Come sempre è giusto partire dai dati, perché nonostante una situazione economica molto difficile, le richieste di credito delle famiglie italiane non si sono fermate. Infatti nel primo semestre di quest'anno più di un italiano su due ha un contratto di credito rateale, il 20% ha in corso il pagamento di un mutuo, il 30% un prestito personale e il restante al 50% un prestito finalizzato. Allora partiamo proprio dai prestiti. Intanto una piccola differenza tra il prestito personale e il prestito finalizzato. In cosa differiscono?
Il prestito personale è una forma di prestito che ciascuno di noi può richiedere, che di fatto non ha una finalità. Possiamo chiamarlo anche prestito di liquidità. Potrebbe essere una somma che va dai 5, ai 10, ai 25, ai 30 mila euro, che è destinato al sostenimento di spese che possono essere imprevisti o anche spese ricorrenti, che qualora la famiglia non abbia la disponibilità immediata per sostenerlo, accede quindi attraverso ricorso a un finanziamento. Il prestito finalizzato invece è un prestito che ha un obiettivo particolare, potrebbe essere l'acquisto della macchina, l'acquisto del motorino per i figli, l'acquisto di un'abitazione, quindi ci spostiamo poi nell'ambito dei mutui, oppure l'acquisto per finanziare le vacanze.
Allora, partiamo proprio dai prestiti. Intanto, vale la pena, o meglio, quando è giusto che una famiglia decida di ricorrere a un prestito?
Torniamo un po' all'argomento nell'affrontare il budget familiare, al dettare le giuste priorità. Quando è corretto che una famiglia decida di sottoscrivere, di contrarre un prestito? Secondo me è fondamentale capire per cosa stiamo chiedendo quel prestito. La variabile principale è veramente necessario contrarre quel prestito per quella finalità? Devo sostenere le spese universitarie di istruzione dei miei figli. Non ho i risparmi per farne fronte, ma ho un adeguato reddito che mi consente di inserire nel budget finanziario, quindi poi nel budget familiare famiglia, il sostenimento di quella rata. È una grossa priorità l'istruzione dei figli. È corretto contrarre quel prestito?
Allora, uno contrae un prestito e ovviamente il prestito ha un costo, perché, come diceva l'avvocato Agnelli, pasti gratis non esistono. Quali sono allora le variabili da considerare nel momento in cui una famiglia, un padre di famiglia, decide di contrarre un prestito?
La variabile da considerare, se vogliamo vedere le principali due variabili da considerare in termini finanziari, sono il tempo e il tasso di interesse.
Partiamo dal tempo.
Il tempo, in quanto tempo voglio restituire il prestito? Qui devo considerare due fattori. Uno, più il prestito sarà lungo, più sosterrò l'onere finanziario, quindi il pagamento di interessi su quel prestito. Secondo, più il prestito invece sarà breve, avrò una rata più alta da restituire mensilmente per rimborsare quel prestito. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, evitare di avere rate troppo alte per pagare magari meno interessi, ma poi non sostenibili nel budget familiare, oppure evitare di avere rate troppo basse che ci consentono magari di pagare il prestito in un lungo periodo, ma andiamo a pagare maggiori interessi che poi influiscono sul bilancio familiare.
Entriamo, io dico purtroppo, ma in questo caso bisogna farlo per forza, anche nei tecnicismi, perché quando uno, diciamo, ricorre a un prestito, ma la stessa cosa vale anche per i mutui, dominano due sigle, TAEG e TAN. Allora, la prima cosa è spiegare cosa sono le loro differenze e poi, dimmi se mi sbaglio, ma dei due è più importante, diciamo così, conoscere bene il TAEG e quindi perché. Quindi, che cosa sono TAEG e TAN e perché è importante il TAEG?
Oh, assolutamente, Marco, diventa importantissimo chiarire la distinzione tra TAN e TAEG. Non a caso ho premesso prima il TAN, perché è il primo tasso che ci viene proposto, che ci viene messo in evidenza. Il TAN è semplicemente il tasso annuo nominale e riguarda solamente la voce interessi, gli interessi che andremo a sostenere sul nostro prestito. 10.000 euro di interessi a un tasso nominale del 2% saranno i 200 euro annui. In realtà saranno un po' meno, perché andremo sempre a rimborsare la parte di capitale. E quindi riguarda solamente gli interessi. Nel momento in cui ripago un prestito, dovrò sostenere solamente l'onere finanziario degli interessi? No, avrò anche altre spese. Le spese per rata, le spese per istruttoria, che è necessaria, quindi l'istoria per poter ottenere il prestito, e questi influiranno comunque nel bilancio economico e nel calcolo di convenienza se chiedere un prestito o meno. Spese per rata che possono andare dall'importo di 1 euro a 4 euro a rata, capiamo, se abbiamo 12 rate durante l'anno diventano già 50 euro all'anno da sostenere, più le spese di istruttoria che possono andare magari da un minimo di 50-100 euro fino a 400-500 euro. Non considerare questi particolari aspetti e non inserirli in un tasso di interesse che mi dia un'idea di quello che è il reale costo del prestito sarebbe un grosso errore. Per questo la normativa ha voluto che su ogni avviso pubblicitario o nel momento in cui contraggo un prestito, nell'informativa di trasparenza che qualsiasi intermediato è obbligato a consegnare, venga esposto il TAEG, il tasso annuo effettivo globale, che tiene conto di tutti gli oneri sostenuti.
Veniamo invece adesso ai mutui, perché è sempre una parola che ha accompagnato la vita degli italiani, perché noi in Europa, forse anche nel mondo, siamo il paese che ha il maggior numero di cittadini che sono possessori della loro casa, e il più delle volte, a parte quelli che se la sono costruita, ci sono poi quelli che l'hanno comprata, e il mutuo quindi fa parte, è un componente della famiglia, il mutuo. Ma prima di chiedere un mutuo, quali passi è opportuno intraprendere? Diciamo che qui il consiglio può essere dato soprattutto ai giovani e alle giovani coppie che cercano casa, che vogliono mettere su famiglia.
Innanzitutto è necessario, come detto prima, nell'affrontare la costruzione di un budget finanziario, programmare adeguatamente. Poi, se andiamo sull'aspetto tecnico operato del mutuo, quali passi devo fare per chiedere un finanziamento? Innanzitutto è identificare la finalità del finanziamento, l'acquisto dell'abitazione. Quindi pensare adeguatamente al luogo in cui dovrò andare a stabilire la mia famiglia attraverso un'adeguata anche programmazione, quindi la vicinanza al posto di lavoro o meno, la vicinanza alle famiglie di origine in modo tale da avere un aiuto. Poi quali passi dovrò compiere? In ogni caso, allora, nel momento in cui andrò a chiedere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione, qualsiasi intermediario, la banca, che andrà a finanziare quell'operazione dovrà avere la presumibile certezza del rimborso di quel denaro. Quindi farà un'analisi sui redditi delle persone che chiedono il mutuo.
Secondo l'ultimo rapporto mensile dell'ABI, a ottobre i tassi medi sui nuovi mutui sono arrivati al 4,37%. Era il 4,21 il mese precedente, cioè a settembre. Tasso fisso o tasso variabile? Questa è la grande scelta, la grande decisione che tormenta tutti coloro che si avvicinano al mondo dei mutui. Ricordavi all'inizio che abbiamo vissuto un decennio con tassi vicini allo zero, di botto la BCE li ha portati al 4,5, quindi, come dire, uno scenario completamente diverso. E allora, tasso fisso o tasso variabile? Con quali criteri si deve scegliere?
La scelta non è sicuramente facile. In linea generale diciamo che evitando di ragionare su quelli che sono i picchi di mercato, quando i tassi sono troppo bassi o i tassi sono troppo alti, quindi facciamo una scelta in un periodo che può essere di normale congiuntura economica, cosa guida la scelta? Preferisco avere la certezza di una rata mensile, quindi evitare che vada ad aumentare, perché ho programmato il mio budget familiare e vado a cristallizzare quello che è l'importo destinato al budget finanziario, oppure siccome ho spazio nel budget familiare preferisco una scelta sul tasso variabile, pertanto avere anche magari dei periodi dove andrò a sostenere un onere finanziario più alto, ma sicuramente periodi in cui avrò un onere finanziario più basso. Resta sempre poi la possibilità di chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo, che vedremo poi.
Dopo ne parliamo, sì.
Ecco. Al momento attuale è veramente difficile dire conviene di più il tasso fisso e il tasso variabile. Qui la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, come andranno i tassi un domani. Ad oggi sembra arrivato il momento di dire siamo arrivati al picco dei tassi. Perché? Perché la grossa sfida era quella di contenere il rialzo dell'inflazione, e dicevi giustamente prima, Marco, la BCE nel giro di un anno ha portato i tassi al 4,50%, muovendo quindi quelli che sono poi i tassi di mercato su quale le banche calcolano gli interessi per i mutui concessi ai loro clienti. Di fronte cosa abbiamo? Abbiamo probabilmente che questa risalita dei tassi ha portato a una frenata dell'economia, ha sicuramente portato a una frenata dell'economia, lo vediamo nelle stime sia dell'inflazione e lo vediamo anche nelle stime preliminari su quello che sarà l'andamento del PIL dei prossimi anni. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? I dati oggi parlano di una diminuzione dei tassi di interesse, quantomeno a partire dal secondo semestre del 2024. Quindi potrebbe essere anche il momento giusto per andare a ritornare a sottoscrivere mutui a tasso variabile.
Allora, torniamo ancora ai numeri. La media delle rate che ciascun italiano ha dovuto rimborsare quest'anno è pari a 322 euro, in aumento del 5,6% rispetto all'anno scorso. Guardando al proprio budget familiare, quanto possono incidere i prestiti? Esiste una soglia invalicabile per non compromettere l'equilibrio finanziario di una famiglia?
Assolutamente esiste questa soglia. In passato, un po' erroneamente, si andava a stimare questa soglia nel limite di un terzo barra la metà, se la rata era dovuta all'acquisto dell'abitazione, del reddito. Ora non conviene più, la storia ci insegna che non conviene ragionare in quest'ottica.
Cosa conviene fare?
Conviene fare un adeguato budget familiare. Andare a determinare, tolte quindi dalle entrate, le spese necessarie quotidianamente a sostenimento della famiglia, andare a togliere queste spese e determinare un reddito disponibile. E andare solo allora a impegnare quel reddito disponibile con un impegno finanziario a lungo termine. Non saturandolo completamente, ma lasciando sempre un 30% di disponibilità per far fronte a eventuali imprevisti oppure a un aumento della rata qualora abbiamo contratto un prestito a tasso variabile.
Allora, ne hai fatto cenno prima molto rapidamente alla questione della rinegoziazione. Ecco, cosa può fare una famiglia se la rata di un prestito o di un mutuo, ma tante volte succede anche di più prestiti e di un mutuo, diventa troppo alta? Ecco, che cosa e come si può rinegoziare la rata con la propria banca?
Oh, è un argomento di stretta attualità. Perché? Perché il rialzo dei tassi di interesse è avvenuto repentinamente, quindi abbiamo quei 322 euro che ciascun italiano ha dovuto rimborsare quest'anno, probabilmente se fossimo andati un anno fa era di 200 euro. Cosa posso fare con la mia banca? Dicevo che i fattori principali che incidono sull'importo della rata sono due, il tempo e il tasso. Con la banca posso rinegoziare il tempo, quindi decidere di riallungare il mutuo per abbassare la rata, oppure il tasso. Perché quel tasso che ho ottenuto 2-3 anni fa ad oggi, o magari 10 anni fa ad oggi, è completamente fuori mercato. Ha convenienza la banca a fare questa operazione? La banca sì, convenienza. Perché un cliente che è sereno nell'affrontare la propria rata di finanziamento è il cliente ottimo per la banca. Perché la banca vive quando il suo cliente ha una rata che è sostenibile e può permettersi di pagare adeguatamente i prestiti che ha contratto.
Abbiamo ancora, diciamo, una trentina di secondi e quindi ti faccio una domanda rapida. In base a quest'ultima risposta mi sembra di capire che sia un po' questa la filosofia della BCC di Cantù nell'affrontare con i propri clienti la questione del mutuo. Quindi se il mutuo, il prestito è troppo alto, la rinegoziazione viene comunque, diciamo così, non dico incentivata, però sicuramente caldeggiata.
Assolutamente, la BCC di Cantù ritengo sia ancora una banca di relazione, dove al centro mette il cliente, mette le sue necessità e mette la possibilità di strutturare un'adeguata offerta finanziaria in base alle reali necessità del cliente.
Bene, oggi abbiamo provato a spiegare con parole semplici come proteggere il budget familiare e quali avvertenze seguire su mutui e prestiti. Nella terza puntata parleremo di come scegliere il conto corrente e come difendersi dalle frodi finanziarie. Nel salutarvi augurandovi buona giornata, Marco Biscella e
Simone Saltarell
vi danno appuntamento a venerdì 12 gennaio 2024, sempre alle 10:29, per trascorrere insieme una mezz'ora in buone mani.